torniamo in diretta. Mi sono accorto in questo momento di aver dimenticato i microfoni aperti, quindi avete sentito tutto quello che ci siamo detti in questo spazietto. Mi scuso tantissimo, insomma mi sembro una piovra in questo momento. Ci siamo riusciti a entrare in diretta con Terni. Pronto, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, scusa per questo disguido. Gli ascoltatori di Radio Onda Rossa sono purtroppo abituati a tutto questo, purtroppo siamo un pochino amatoriali in questo senso. Dicevamo,
vabbè, siamo risparmiati l'introduzione, sanno già di che cosa dobbiamo parlare.
Magari no, perché è stato molto confuso, ho parlato sopra la musica. Comunque sia, siamo in contatto con Terni per parlare della giornata di lotta dell'8 dicembre, la giornata di lotta contro le grandi opere chiamata dai Notav, a cui i Nosnam hanno raccolto. Quindi raccontaci un attimo che cos'è la Nosnam, qual è il problema e perché avete voluto raccogliere la giornata dell'8 e così via.
Certo, allora tanto sì, noi partecipiamo come coordinamento Nosnam Umbria a questa giornata, a questa 14ª giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte.
Ma innanzitutto cos'è la SNAM?
Cos'è la SNAM? La SNAM cos'è e che cosa fa? SNAM è la 10ª società più capitalizzata in Italia, una società privata che è controllata, per quello che si può sapere, perché le società in genere possono dichiarare soltanto gli investitori maggioritari, principalmente da Eni, e per diciamo, il 30% da Eni, al 10% diviso proprio a metà da BlackRock e Lazard, che sono questi mastodontici fondi di investimento americani che da soli hanno 3 volte il PIL dell'Italia, e al 7% da Romano Minozzi, che è un imprenditore della ceramica dell'Emilia Romagna. SNAM è una società che si occupa, ha 4 unità di business sul territorio, a livello internazionale, si occupa di trasporto di gas dai cosiddetti punti di ingresso, si occupa di rigassificazione, si occupa di stoccaggio, deposito, trattamento e compressione, tutto insieme, un'altra unità di business, e si occupa di distribuzione.
Quindi soprattutto della rete dei gasdotti?
Sì, trasporto dei punti d'ingresso è la rete dei gasdotti e anche esatto, facciamo una nota, perché SNAM sostanzialmente i gasdotti fanno capo a questa parte societaria di trasporto, e questo è molto significativo perché SNAM continua a dire in tutte le sue dichiarazioni che l'azione di aumentare i gasdotti presenti sul nostro territorio è funzionale a un approvvigionamento capillare per la distribuzione del gas sul territorio italiano. Questo non è vero, perché appunto la società che si occupa di questo, TAP in Puglia e Linea Adriatica nel tratto da Sulmona a Minervio, è invece SNAM Trasporti. Queste 4 unità di business fanno sì ovviamente che sia molto più semplice per loro aggirare le legislazioni sull'accentramento sui monopoli e anche fronteggiare le opposizioni locali e territoriali. Però io oggi tutti questi argomenti specifici su SNAM, in particolare sulla linea adriatica e su quello che succederà in questa giornata di lotta, ve li darà più tardi un altro compagno da Perugia, che vi racconterà tutte queste cose, diciamo, in maniera più specifica, anche i vari recapiti a cui ci potrete contattare, eccetera. Io vi voglio dire che sentivamo comunque il bisogno di fare un'introduzione.
Sì, sì, chiaramente, perché insomma, se non si capisce bene quale sia il problema, non si capisce perché le persone si organizzino per fronteggiarlo, insomma, quindi è chiaro.
Certo, certo. No, nel senso, il problema di SNAM è che costruisce grandi opere inutili e dannose e imposte sul nostro territorio e non solo sul nostro, e appunto... Questo è il punto della mia introduzione, perché proprio in questo momento specifico storico e geopolitico parlare di infrastrutture devastanti localmente sui nostri territori nel comparto del gas energetico, senza però prendere in considerazione il più ampio scacchiere internazionale di cui queste infrastrutture sono gli strumenti, ci sembra come dire un po' riduttivo, perché la questione dell'aggressione israeliana in Palestina è legata a doppio filo appunto alle vie del gas.
Sì, beh, sappiamo anche ad esempio che per quel che riguarda invece la TAP è collegata
all'ISMED.
Come?
All'ISMED
che prende il gas dall'Azerbaigian, Azerbaigian che si è reso responsabile di una pulizia etnica nel Nagorno-Karabakh, di cui a nessuno è fregato alcunché, però insomma ve ne facciamo notizia perché l'Italia proprio per questi smerci di gas ha preso proprio le parti dell'Azerbaigian in quel caso, e l'Italia non si fa problemi a prendere le parti di Israele anche per quel che riguarda appunto i legami che ci sono per lo smercio del gas proprio proveniente anche dalle coste della stessa Gaza.
Sì, infatti proprio per venire a questa orrenda attualità del massacro, del genocidio in corso del popolo palestinese, è notizia di pochi giorni fa che il governo Netanyahu ha assicurato ad Eni, che tra l'altro è proprietaria di SNAM, come dicevo prima, in maniera contorta, ma lo è, i diritti di ricerca e sfruttamento nel Mediterraneo orientale di 6 nuovi punti di estrazione offshore del suo megagiacimento Leviathan. Quindi con questo ampliamento Israele sostanzialmente si candida a diventare fornitore, attualmente è fornitore del 10% delle importazioni totali del gas fossile in Europa, si candida a diventare fornitore del 15%. In questa cordata sono presenti, scusami. Anche la Total, la Edison, che è controllata dalla EDF, che è la principale compagnia energetica francese. E quindi è chiaro che l'inazione e l'incapacità di esprimere una condanna unanime da parte dell'Europa che porti a un immediato cessate il fuoco alle azioni di Israele sono tutte da ricondurre a questa volontà di mantenere questi equilibri e questi interessi ben al loro posto. Questi giacimenti stanno proprio in faccia a Gaza, quindi la deportazione dei palestinesi da Gaza che sta venendo, cioè, quello che è l'obiettivo ultimo a quanto pare di questo attacco, renderà molto più semplice
lo sfruttamento dei giacimenti offshore,
sì,
cosiddetti,
sì,
sulla
e questo
costa,
in perfetta sintonia con le guerre che da decenni la NATO porta avanti in Medio Oriente, negli ultimi anni in Ucraina, che mostrano come sia il settore industriale che quello militare siano proprio strettamente legati da questa logica di predominio economico estrattivista, no? di matrice coloniale, e che ovviamente riflette gli interessi delle grandi multinazionali energetiche, delle istituzioni finanziarie, e che è espressione delle tendenze egemoniche degli stati, sempre più nazionalisti. Quindi niente, noi volevamo comunque fare un inciso su questo, perché parlare di lotte al gas oggi non può non tenere in conto questo scacchiere, cioè, quello che noi facciamo localmente è chiaramente collegato a una visione più ampia. Questa agenda che SNAM ed Eni ci continuano ad imporre di costruzione di nuove infrastrutture che in Europa dureranno per diversi decenni, che devasteranno le economie, i diritti dei paesi, noi loro li chiamano punti di ingresso, no? da cui arriva il gas, bisogna anche tenere in considerazione che nella realtà poi sono come dire, i consumi in Europa di questi gas continuano a scendere, e che per quanto riguarda il nostro paese questi consumi sono già ampiamente soddisfatti dall'impiantistica esistente. Il fatto che
dall'impiantistica esistente, se non si considera il fatto che l'Italia è previsto che possa diventare un cosiddetto hub del gas.
Certo, ma l'impiantistica esistente soddisfa il fabbisogno interno. Noi abbiamo all'incirca 70 milioni di metri cubi garantiti, che è più del cioè il consumo di gas nell'ultimo anno è risalito per via della questione, cioè dopo il Covid, però la tendenza è alla discesa, non solo in Italia ma in tutta Europa. Proprio pochi giorni fa, mi sembra il 29, è uscito, come si chiama? Adesso non ce l'ho sulla punta della lingua, è uscito un piano, diciamo, strategico dell'Europa per autorizzare nuovi punti di ingresso che porterebbero questi 70 milioni di metri cubi a 140. Questo gioco, questa corsa al gas, l'Italia se la sta un po', come dire, sta in competizione con la Grecia e con la Spagna. Quindi il rischio, oltretutto, è che queste infrastrutture non solo, cioè il tentativo di diventare l'hub mediterraneo del gas non ce l'ha solo l'Italia, ce l'ha anche la Spagna e la Grecia. E rimarremo con queste infrastrutture inutili, che tra l'altro impediranno la ricerca e l'investimento in energie rinnovabili e in una transizione giusta, no? E chiaramente in perfetta sintonia con quello che desiderano le multinazionali del fossile.
Vabbè, ma la transizione, vabbè, in questa radio veramente abbiamo consumato i microfoni parlando di tutte le menzogne, le cavolate riguardanti la cosiddetta transizione energetica, di come sia una foglia di fico poi per poter continuare a devastare e a portare avanti questo sistema economico che non fa altro che devastare, e semplicemente magari producendo leggermente meno anidride carbonica o spostandosi da una fonte piuttosto che un'altra, ma alla fine la sostanza non va a cambiare. Dovremmo proprio abbandonare questo sistema, abbandonare questi ritmi di produzione senza senso e questi ritmi di consumo senza senso. Ma la trasformazione dell'Italia in appunto un hub del gas, quindi fare della rete di distribuzione italiana non solamente una rete che serva i cittadini italiani, ma che porti il gas al resto d'Europa, rende necessario appunto l'adeguamento della rete e quindi la creazione di un gran numero di nuovi gasdotti.
Sì. Infatti,
ma dove passerebbe di preciso questo gasdotto di cui ci stai parlando?
Allora, il gasdotto attraversa tutto l'Appennino, le zone più sismiche d'Italia sostanzialmente, parte. Ora, per quello che riguarda il tracciato, posso passare la parola all'altro compagno. Io volevo giusto, cioè queste informazioni qua sono... Lui è molto più preparato di me anche con tutti i nomi delle località. Il gasdotto ha la caratteristica di attraversare, è la prima grandissima opera che attraversa una catena montuosa in senso longitudinale. Questo qui non è mai stato tentato prima, è assolutamente rischiosissimo, soprattutto in un territorio come questo. In questo momento la TAP è terminata e c'è in cantiere la costruzione della centrale di compressione di Sulmona, che si trova sul tratto Sestino-Minervio, e poi arriva praticamente fino a Forlì. Da noi passa, in Umbria passa Colfiorito, che probabilmente anche a Roma ricorderete come una delle zone tristemente note alle cronache dei più grandi sciami sismici degli ultimi anni. E quindi ecco, il tracciato proprio è un tracciato che si sovrappone alla linea dei terremoti. E niente, quindi adesso se volete questo tipo di informazioni più tecniche io passerei direttamente la parola a Virgilio.
Va bene, va bene.
Una cosa che vorrei dire per chiudere è che vorrei darvi un'altra piccola informazione che invece è quella sull'aggiornamento, su come si fa ad arrivare a questi nuovi 140, questi 70 milioni di metri cubi in più, perché questo ci porta anche a capire come le nostre lotte sul territorio si possono intrecciare e sostenere. Ci sono previsti 4 nuovi rigassificatori GNL, il raddoppio del TAP a Brindisi, il raddoppio del Transmed, c'è il Poseidon che dovrebbe sfociare a Otranto, che parte proprio da questi giacimenti di Cipro e Israele davanti alla striscia di Gaza, addirittura un progetto completamente antidiluviano di metanizzazione della Sardegna, che invece proprio blocca in Sardegna il passaggio a forme di energia rinnovabili, appunto.
Ok, quindi questo è per il quadro più generale. Se ci vuoi ricordare appuntamenti, lotto.
Sì. Allora, l'appuntamento con noi lotto è a Colfiorito. Ci vediamo per il pranzo. Ma anche questo te lo dirà il nostro compagno. E vi passo la parola. Noi abbiamo questa giornata che condividiamo anche con altri 4 presidi sul territorio, con cui cerchiamo di stare in rete proprio perché il movimento No Snam, diciamo, è una realtà composita formata da molte realtà diverse territorialmente, e in questa giornata di lotta noi vorremmo tentare di unirle un po' e metterle in rete, col tentativo ovviamente di essere più incisive, di bloccare il cantiere, quello su cui pensiamo che ci dovremmo focalizzare nei prossimi tempi è proprio bloccare questo cantiere di Sulmona, perché senza centrale non ci potrà essere il gasdotto. E niente, quindi passerò la parola.
Okay. Va bene, grazie mille, grazie. Sei stata molto chiara. Comunque, a risentirci su questi microfoni quando volete. I microfoni sono aperti, probabilmente ti risentiremo l'8 mattina, ipotizzo.
Certo, allora noi l'8 vorremmo tentare un collegamento in diretta da tutti i vari presidi con voi, i presidi sono divisi in vari appuntamenti nell'arco della giornata, il nostro è intorno appunto all'ora di pranzo, poi c'è Forlì, c'è Casepente a Sulmona, c'è un appuntamento da Città di Castello, e adesso ne manca uno. Va bene. E cosa c'è? Ovviamente Brindisi, certo.
Va bene. Okay. Allora, quindi se è tutto, io ti saluterei.
Sì, è tutto. No, volevo dire una cosa, molto questa, perché proprio me la giro in testa. Il gasdotto israeliano si chiama Leviathan. C'è noto questo cattivo gusto. Probabilmente non casuale di chiamarlo così, e insomma il Leviatano, questa incarnazione dello stato politico Israele, vorrebbe probabilmente comunicarci il suo desiderio di predominio totale, e però volevo dire che nella mitologia ebraica questo potente nemico alla fine viene annientato.
E allora speriamo, magari di buon auspicio.
Va bene, grazie mille. Ciao.
Ok, e questo era tutto per questa telefonata. Passo rapidissimamente un pezzo musicale per avere la possibilità di mettermi in contatto con il compagno successivo, e ci risentiamo fra pochi minuti.